piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Oggi è chiaramente una trasmissione autoriflessiva. Ve ne renderete conto osservando nell'ascolto che non darò spazi a interventi. Perché? Perché parlo di un mio personalissimo punto di vista, molto estremamente, anzi totalmente condizionato dalla mia equazione esistenziale. Appartengo a una generazione che singolarmente non è mai stata molto celebrata, perché è una generazione ibrida. In realtà siamo figli degli anni 50, io sono nato nel 1954, la guerra era finita da 9 anni, voi immaginate quello che poteva accadere 9 anni fa, nel 2011. Più o meno sembrano episodi legati alla contemporaneità. Quindi io sono nato quando ancora si respirava come se fosse attuale tutta quella coda lunga di disastri, di dolore, di distruzione, di guerre civili, di deportazioni, di fame, di sangue, di angoscia, che poteva aver determinato i 20 anni precedenti, il logico e famigerato quanto oggi allucinato con nostalgia ventennio. Quindi sono in qualche maniera figlio del ventennio a tutti gli effetti, anche se lambisco, analizzo, centellino, propino la contemporaneità da oltre 40 anni al microfono di una radio. Si dirà perché faccio questa riflessione, perché qualche tempo fa feci una trasmissione ugualmente monologante dedicata al mio pubblico. Oggi faccio una trasmissione per il mio pubblico dedicata al mio punto di vista, punto di vista che difficilmente ho dissimulato, nascosto, che però oggi mostro in tutta la sua più profonda scaturigine. Così sarà facile comprendere quali sono le ragioni storiche, ambientali, familiari, genetiche da cui appunto viene il mio punto di vista. Ha qualcosa di struggente per me in questo momento azzardare questo tipo di trasmissione, perché sono quelle trasmissioni che sanno tanto di commiato. Non ho nessuna intenzione di celebrare un commiato, ma ho il bisogno, dopo tanti anni che parlo a microfono, ho un'infinità di persone che mi ascoltano da tutta Italia, di fare un punto un po' su quelli che sono i punti fondamentali di questo rapporto. Dicevo, nascendo nel 54 e abbeverandomi nella coda recente di un momento difficile della nostra storia, ne sono stato fortemente condizionato. Oggi, quando faccio delle riflessioni assieme a voi che mi ascoltate su episodi di costume, su qualcosa che appartiene, visto che questa è stata una delle cifre distintive del mio percorso professionale, che appartiene alla maniera più recente di considerare il rapporto tra esseri umani, che è quella dell'intermediazione attraverso fantastiche macchine che allargano le nostre dimensioni sensoriali. Ecco, qui si articola il primo grande paradosso che mi fa piacere esporre e proporre anche al nostro pubblico, che probabilmente persone che appartengono alla mia generazione o a generazioni contigue o a generazioni molto più recenti avranno modo di trarne esempi illuminanti anche per descrivere la loro avventura esistenziale. Noi viviamo nella celebrazione della nostra biografia. è sempre accaduto così, è accaduto a livello sommesso, sottile, silenzioso, in epoche in cui al massimo le persone più fortunate sapevano leggere e scrivere e potevano tenere un diario, lasciare dei quaderni vergati con la loro calligrafia in cui descrivevano il loro quotidiano. Fa parte dei miei ricordi il lascito di parenti più anziani che tra le paccottaglie, i rimasugli di tutta la loro vita, lasciavano diari, i diari delle zie, delle nonne, che nessuno aveva il coraggio di aprire. Quando scomparve mia nonna, mi ricordo che le zie avevano i diari di mia nonna che segnava giorno per giorno tutto quello che accadeva, donna classe 1900, però tutto si perse nell'oblio, nessuno mai trasferì e condivise come patrimonio familiare quei diari di mia nonna, perché c'era questa sorta di suggello della riservatezza. Il diario si scriveva, penso, immagino, una signora come mia nonna che aveva attraversato epoche molto difficili, per un proprio ordine personale delle idee, per avere memoria di quello che si faceva, per fare una specie di esame di coscienza quotidiano di quello che si era fatto, che si voleva fare, soprattutto immagino e penso e suppongo delle aspirazioni. Una donna della sua generazione nel diario poteva più scrivere quello che avrebbe voluto fare, quello che il mondo le ha impedito di fare, quello che le convenzioni le impedivano di fare, le sue aspirazioni inconfessabili. Non so se sia così, ma mi piace pensare questo, che il diario fosse la via di fuga possibile in cui uno descriveva il proprio mondo parallelo possibile, quello che frequentava con il desiderio e con la fantasia e a cui era interdetta la frequentazione fisica. Detto questo, l'epica individuale, se non descritta attraverso un diario, difficilmente poteva essere tramandata se non attraverso i racconti sempre distorti e sempre condizionati dei familiari, dei parenti, della cerchia stretta di persone che si frequentavano. Un essere umano soltanto 70 anni fa, più o meno l'epoca in cui io ho cominciato a produrmi, anche se sono più giovane di 70 anni, non aveva una così ampia cerchia di persone con i quali condivideva la propria esperienza individuale quotidiana. Oggi non ci rendiamo conto, è facile che se noi postiamo un nostro pensiero, io tutti i giorni posto la mia trasmissione su Facebook, o delle volte metto delle foto, dei pensieri, delle riflessioni, posto i miei articoli che escono sulla stampa, ho varie località del pensiero dove appoggio qualche mia riflessione, alcune pubblicate, alcune a mio stretto controllo individuale, e mi piace vedere le reazioni e soprattutto, come tutti gli esseri umani in questa epoca, controllarne poi lo spessore del consenso, cioè quanta gente mi ha guardato, quanta gente ha messo un like, quanta gente ha commentato. E molte volte è facile, un articolo particolarmente felice o che ha toccato un tema particolarmente sentito dalla collettività, ci possono essere anche 10-20.000 persone che l'hanno letto in pochissimo tempo. E questo mi dà il senso, nella mia piccola e mediocre sfera pubblica, ci sono persone magari fanno una foto e lo vedono milioni di persone, immagino i grandi influencer, però io voglio fare questa riflessione perché comunque sono numeri enormi rispetto a quello che la mia memoria biografica colloca nella mia personale esperienza umana. Io basta che prenda in mano la mia agendina di quando ero universitario, studente, adolescente, sono dei libricini piccolissimi, infinitesimali. Li conservo ancora perché allora davano il segno di tutto il mio mondo relazionale. E se li sfoglio oggi mi commuovo a pensare quanta poca gente io frequentassi a 18 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni, ma piccolissimi numeri, qualche decina di amici, sporadiche frequentazioni femminili, a cui al centro c'era una fidanzata, e alcune conoscenze satelliti, ma proprio nei casi più fortunati, zie, parenti, professori, ma nemmeno, quando mai avevo il telefono di un professore? Quando mai un professore di liceo o di università avrebbe concesso il suo numero di telefono a uno dei suoi alunni? Con loro si parlava soltanto in orari stabiliti, destinati al colloquio. Non è che potevamo scrivergli una mail come oggi e avere subito la loro risposta. No, tutta l'università l'ho passata con i professori che ti ricevevano in orario di ricevimento, ci potevi stare un po' di tempo e soltanto, unicamente, strettamente, per argomenti che avessero a che fare con la disciplina che loro insegnavano all'università. Della loro vita privata non sapevamo nulla, o avevamo le congetture, le indiscrezioni, le cattiverie che crescevano fra noi studenti, ma quando mai ci saremmo sognati di vedere una foto delle loro mogli o dei loro mariti, dei loro figli? Pochissimo sapevamo, pochissimo, anche se io vivevo in una città di provincia in cui tutti si conoscevano. E naturalmente, sfogliando queste agendine, mi rendo conto quanto fosse diversa allora la mia percezione della socialità, della condivisione e soprattutto della propria esistenza certificata dal riconoscimento altrui del nostro pensare, del nostro agire, del nostro essere, del nostro porci. Quei pochi numeri di utenze domestiche, chiaramente, numeri di telefono fissi, non mi davano modo di avere contatti con quelle persone se non in orari canonici, in orari stabiliti. La relazione interfacciata da una macchina di comunicazione legge telefono era molto mediata, e pensare che io sono stato considerato fra le persone che per prime hanno lambito, sperimentato pubblicamente, applicato in maniere tradizionali di comunicare, quelle che allora intendo 20, 25 anni fa, ma anche prima, erano intese come nuove tecnologie. E invece nella mia avventura personale parto molto lontano, e mi sembra assurdo di aver fatto questo salto evolutivo così forte, così potente, così trasfigurante, che probabilmente non ha precedenti nella storia dell'umanità. Eppure la mia generazione l'ha fatto. Nasce con le agendine, con pochi numeri di telefono, nasce con i telefoni fissi, con i telefoni che al massimo si allungavano con un filo, al massimo si aveva un duplex con cui si poteva parlare alternativamente, o al massimo si aveva un telefono che si poteva usare indifferentemente da una stanza all'altra, ma uno per volta. E quindi quando noi telefonavamo avevamo un genitore che ci interrompeva, che voleva la linea, o viceversa, entravamo nelle telefonate degli altri familiari perché avevamo urgenza di occupare quella finestra lecita di comunicazione con le persone che per noi in quel momento era importante avere in contatto. Ci fermiamo un po' e poi continuiamo con questo mio strampalato ma sincero racconto che dedico al mio pubblico.
Melog.
Riprendo a parlare assolutamente a braccio, assolutamente senza schema, in questa trasmissione che vuole essere la seconda puntata rispetto a una precedente che ho fatto sull'analisi del mio pubblico radiofonico, che vuole essere l'analisi del conduttore radiofonico. Devo a questo punto riprendere il filo da dove l'ho lasciato, l'ho lasciato nell'analisi delle mie agendine da ragazzo, che può sembrare banale, ma rappresentano uno dei segni più indelebili del velocissimo passaggio evolutivo che noi abbiamo fatto. Un passaggio evolutivo che probabilmente, come ho già detto, non è stato fatto prima dall'umanità. Un passaggio che ha fatto sì che nell'arco di 40-45 anni una generazione che nasce con ancora l'odore acre della guerra nel proprio patrimonio genetico si trova a un certo punto della sua esistenza a dover riprogettare tutto ciò che nel proprio condizionamento era legato al considerare le dimensioni fondamentali dello spazio e del tempo. Ho già accennato quanto per la mia generazione fosse già una grande conquista l'uso di un telefono che era legato ai pochi numeri telefonici delle esigue persone che rappresentavano la nostra cerchia di persone che frequentavamo e delle quali avevamo il numero di telefono. Il numero di telefono era un grosso privilegio nel concederlo, anche perché non era il corrispondente intimo di dare il numero del proprio cellulare. Con una persona scambiate il numero del cellulare è una porta aperta a quella persona, a quell'individuo. In epoca precedente, quella che sto cercando di descrivere, che più o meno posso far corrispondere ai primi anni 70 fino a tutti i tardi anni 80, primi 90, in cui è cominciata a sorgere il fenomeno della telefonia individuale. Beh, avere un numero di telefono si aveva il numero di telefono di una famiglia, non di una persona. Una ragazza ci dava il suo numero di telefono o noi davamo il nostro numero di telefono a una ragazza per rimanere nell'ambito delle prime relazioni ad interesse amoroso, non ci dava il suo numero di telefono, ci dava il numero di telefono di un agglomerato umano in cui poteva risponderci un padre, una madre, una zia, una nonna, un fratellino, una sorellina, un fratello incazzato, il mondo intero. Quindi era molto diverso dal concedersi una porzione di intimità che oggi indubbiamente corrisponde al dare il proprio numero di telefono cellulare. Perché? Perché dal numero di telefono si passa a WhatsApp, da WhatsApp si passa al controllo dell'orario e delle funzioni di collegamento di un essere umano. WhatsApp ci dice l'ora in cui andiamo a letto, a meno che noi non annulliamo questa funzione, ma chi lo fa ha una ben meschina considerazione di quelli che sono questi strumenti di connessione. Limitarli equivale a non usarli, quindi completamente inutile usarli. Usate altri tipi di sistemi che permettono una maggiore intimità e controllo dell'individualità del rapporto. Dare un telefono significa accedere a un'infinità di informazioni di un essere umano, che vanno ben oltre la possibilità di sentire la sua voce, che già per noi era molto limitata perché, ripeto, si accedeva a una casa, si accedeva a un clan, si accedeva a un gruppo di esseri umani, non si accedeva all'essere umano direttamente chiamandolo al telefono. E trovo veramente strano e singolare perché per una fetta grossa della mia vita, di noi ragazzi degli anni 50, questo è rimasto un rapporto immutato. Così siamo nati, così siamo cresciuti nell'adolescenza, così ci siamo maturati. Il primo telefono individuale l'ho avuto, mio personale, verso i 40 anni. E già nei primi anni in cui facevo radio alla RAI, e parlo dell'anno 83, io avevo già una trentina d'anni, c'erano i telefoni cellulari di primissima generazione. Erano collocati nelle radiomobili che usavamo per i collegamenti o in degli apparati che ci venivano dati per collegarci. Faceva parte comunque della dotazione aziendale, era uno strumento di lavoro. Ricordo la vanagloria quando facevo l'inviato per la RAI e giravo con la macchina con dentro un telefono. Orribile, quei telefoni antichi, quelli da casa attaccato dentro un'automobile. La gente guardava dentro, non sembrava possibile che avessi il telefono dentro l'automobile. Non esisteva quel tipo di gadget. E ne andavamo fierissimi noi giornalisti RAI, perché gli altri dovevano mandare i pezzi dalle cabine telefoniche o dovevano cercarsi un tabaccaio, un posto dove ci fosse un albergo, ci fosse un fax. Noi eravamo super privilegiati e già cominciavamo a capire, pensare e meditare quanto quell'approccio a una tecnologia che collegava noi individualmente con il resto del mondo potesse diventare strumento del lavoro. Sulla telefonia mobile cominciai a immaginare immediatamente un'altra forma di contatto con il mio pubblico, visto che tutta la mia storia professionale ha come asse portante me che parlo e un pubblico che mi risponde e che interagisce con me. Ma questo accade veramente dai primi anni 80, è una costante, non so se sono le stesse persone, sono cambiate, sono i figli, i nipoti. Mi capita sempre più spesso di incontrare persone non certo giovanissime, anche un quarantenne, un cinquantenne, dice: mi ricordo quando mia madre l'ascoltava, quando mio padre l'ascoltava. Ti dà un tuffo al cuore, ma ti rendi conto di un passaggio generazionale che indubbiamente c'è stato, del quale devi renderti conto. Ma in questo passaggio generazionale, dal punto di vista dell'ascolto, chi mi ascolta sempre attraverso comunque un apparecchio radiofonico, uno smartphone, una qualsiasi macchina riproduttrice di un podcast, comunque mi ascolta sempre alla stessa maniera, magari facendo cose diverse, azioni diverse, è cambiata anche l'organizzazione della società. Il pubblico della radio che abitualmente mi seguiva negli anni 80 e 90 era un pubblico di artigiani, di professionisti che lavoravano fermi in un posto, quindi disegnatori, architetti, ingegneri, gente che stava a casa e teneva la radio accesa, e una fetta piccola di persone che aveva l'autoradio accesa e ci ascoltava in macchina. Erano i camionisti, erano le persone che viaggiavano, ma c'era una indiscutibile impossibilità di comunicare con noi, perché ancora non esisteva telefonia mobile, in macchina ci ascoltavano soltanto. Quindi il pubblico con cui interagivo era un pubblico che stava a casa, che aveva vicino un telefono e chiamava allora il 3131 e interagiva con me. Quindi avevo possibilità di collegarmi soltanto con persone che stanno dentro casa, potevano portarmi una loro esperienza circoscritta dalle mura della loro abitazione. Mi inventai per un certo periodo della mia vita uno studio mobile, un mezzo mobile, che era una cosa totalmente nuova, non esisteva ancora la radio che si muovesse. Feci organizzare in un pulmino, sono sempre stato molto fissato con la tecnologia, un sistema di trasmissione che si collegava a delle linee telecom SIP, allora erano attestate in certi punti, arrivavo con questo furgone, mi attaccavo a queste linee telecom con le quali SIP, anzi telefoniche, allora si chiamava SIP, con le quali io comunicavo, e attraverso dei radiomicrofoni, radiomicrofoni Pastega, è una ditta italiana, allora all'avanguardia, aveva una lunga antenna che issavo su questo pulmino, su questo studio mobile, con questi radiomicrofoni potevo muovermi anche a un chilometro di distanza dal punto di trasmissione. Questo mi permetteva di fare delle dirette muovendomi tra la gente, entrando in delle realtà. La prima che feci la feci a Rieti, entrai in un ospedale psichiatrico che in realtà era un manicomio, che doveva essere chiuso, non esistere. Dopo aver fatto una bella presentazione marchetta con i medici, evidentemente c'era una sorta di predestinazione a dovermi occupare di follia e di cervelli ribelli. Io che sapevo, mi misi a camminare lungo i corridoi, entrai in questo padiglione terribile e la gente sentì alla radio per la prima volta quello che difficilmente, se non vedevi, potevi sentire: le urla dei genti attaccati con delle catene dei letti, imputriditi nelle loro urine, nelle loro feci, una visione spettrale, infernale, che io descrissi nei minimi particolari, e non poterono dire niente. I bravi dottori dovettero stare zitti, perché allora, diciamo, la tecnologia ci permise di fare questa operazione con la radio che sembrava impossibile, perché la radio era statica, per quanto immaginifica, per quanto capaci di descrivere universi che potevano essere molto più suggestivi di quelli che le tecniche ancora limitate di ripresa televisiva potevano dare, in realtà non si poteva muovere, rimaneva tutto relegato tra il luogo di ascolto e il luogo di trasmissione. Io resi mobile il luogo di trasmissione e si faceva già un passo avanti. Ci fermiamo ancora un po'.
Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي.
L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene.
Riprendo l'ultima parte di questa riflessione. Mi piacerebbe anche poi avere da voi un possibile feedback, sapere cosa pensate di queste riflessioni epocali, che hanno un senso per chi ascolta con attenzione la radio, perché dimostrano che in realtà dall'altra parte del filo o del trasmettitore che vi permette ogni giorno di partecipare a una emissione radiofonica esiste anche una storia, non esiste soltanto la voce, la facezia, ciò che sentite, l'immediatezza nel raccontarvi l'attualità. Io ho sempre fatto una radio molto legata all'attualità, cercavo di raccontare, cerco tuttora di raccontare quello che accade in quel momento. Non è una radio di cronaca, ma una radio di sentire, cercare di cogliere la reazione, il senso comune, il sentire generale rispetto a un campione medio di umanità, che sono quelli che mi ascoltano, rispetto a un tema, un problema, con l'accezione personale, che questo è il mio punto di vista, di farlo usando la formula additiva del dubbio rispetto a quello che dico. Non ho mai certezze, né ho certezza di quello che dico, di quello che affermo, di quello che sostengo, ma nemmeno di quello che vedo, di quello che sembra a volte incontrovertibile, indubitabile. Il dubbio anima e ha sempre animato il mio percorso professionale, ma anche la mia esperienza di relazione, di vita, di conoscenza. E sappiate che nasce proprio probabilmente da questa sorta di destino di appartenere a una generazione ibrida che nasce in un modo e deve velocemente adattarsi a un mondo che cambia radicalmente. Guardate, mai il mondo è tanto cambiato come è cambiato in questi ultimi 50 anni. Sembra strano, sembra impossibile, ma è cambiato perché cambia la nostra percezione, come ho detto poco fa, dello spazio e del tempo, della capacità di gestire la relazione. La relazione è il più grosso strumento di conoscenza che noi abbiamo. Per quanto possa essere suggestivo, interessante immaginare e pensare una persona che si chiude in una caverna, in una grotta, nella contemplazione di un orizzonte sconfinato, in cima a una colonna, nel caso scelga la strada dello Stilita, o in un deserto sterminato, o in una giungla, in una foresta, in un'isola deserta, e voglia trovarsi solo con la propria interiorità, la vera esperienza trasfigurante la si fa relazionandosi con gli altri. E lo dice una persona che è fortemente compromesso nella relazione per una sua diagnosticata neurodiversità. Compromesso non nel senso che mi manchi qualcosa, ma a una dimensione della relazione diversa da quella che ha la maggior parte degli esseri umani. Quindi per me è una fatica doppia ricostruire e riallacciare dei meccanismi di comunicazione attraverso il comunicare, che fa parte del mio lavoro, e il comunicare con una infinità di persone che nella maggior parte dei casi non vedo. Da quando esiste il social networking e anche noi radiofonici abbiamo una faccia, una visibilità, perché poi la gente va a vederci nei nostri social, da quando, e per me anche abbastanza recente come esperienza, noi siamo visibili durante la nostra trasmissione radiofonica, di noi la gente sa molto di più. È molto più facile infatti adesso che la gente ti fermi per strada, prima diceva l'ho riconosciuta la sua voce, oggi anche se stai zitto ti riconosco dalla faccia, perché il conduttore radiofonico, professione che ho svolto negli ultimi 40 anni e passa della mia vita, aveva una sua riconoscibilità soltanto dalla sua voce. Adesso anche lui ha una faccia. Adesso la radio viene fatta anche attraverso una possibilità di vederci. Normalmente, durante le trasmissioni che faccio in diretta, questo chiaramente è una trasmissione che faccio riflettendo in solitaria, soprattutto in questa ultima epoca crisi del Covid, che nasce con mesi di lockdown in cui necessariamente ho dovuto fare la trasmissione a casa e continuo a farla da casa perché trovo che sia una formula per me prudenziale, avendo una certa età e fragilità molto spiccate in famiglia, preferisco evitare il più possibile contatti che possono contaminarmi o contaminarci con il mondo esterno, e poi mi trovo bene a farla a casa mia. Trovo una diversa intimità, per me è un'esperienza nuova, fare la radio da casa propria. Guardate, per me è una radio totalmente diversa. Non so se si stia avvertendo che in quest'ultimo anno io trasmetto da casa mia. Chi mi segue con attenzione e affezione va a vedere la puntata nel sito di Radio 24, non soltanto attraverso il podcast, ma attraverso magari la versione video che è nella pagina Facebook della radio o su YouTube. Dappertutto di Mergo ci sono anche puntate video. Io con grande cura, visto se le cose le faccio e voglio fare fino in fondo, ho stabilito una regia video di questa trasmissione radiofonica. Ci ho pensato molto perché all'inizio una sorta di mio tradizionale purismo radiofonico mi portava a dare un valore alla parola, all'immaginazione, alla ricreazione, a ricreare attraverso le parole e la spaziatura, le pause, le musiche, gli effetti sonori, delle dimensioni di ascolto. Ma penso che bisogna sovrascrivere anche ogni propria convinzione. Ho cambiato idea. La radio che si veda è un'altra maniera di esprimersi. Voi potete ascoltarmi, potete anche vedermi nel mio creare delle situazioni suggestive attraverso la voce per cercare di trasferire quello che vorrei raccontare e far vedere a chi mi ascolta. Mi vedete attraverso tre punti di vista, perché ho detto le cose le voglio far bene. Ho una telecamera stretta sulla mia faccia e sul microfono, di modo che si veda l'espressione e la difficoltà che a volte ho nell'esprimere un concetto. Io non ho mai scritto quello che dico, perché dico soltanto quello che cerco di conoscere, sapere, e pongo domande, non recito lezioni, quindi non ho bisogno di studiare se non lo studio quotidiano che faccio da anni osservando la realtà. Quindi improvviso parlo, il mio improvvisare naturalmente me ne sono reso conto, non mi ero mai visto fare radio, mi vedo da qualche mese fare radio, mi rendo conto che hanno una mimica grottesca, non potrei mai fare televisione, è ridicolo. Una seconda camera da un campo largo, è una GoPro, è una action cam, fa vedere la stanza dove sono, che è la stanza, lo studio dove vivo il resto della giornata. Si vedono le mie cose, la mia libreria, il mio sofà, la finestra da cui mi affaccio, da cui si vedono soltanto altre finestre, una visione Marco Valdiana calviniana. E una terza camera, che è quella più interessante, mi fa vedere Alessandro Chiappini, che è il fonico che mi mette in onda da Roma. Alessandro Chiappini, che si collega con me via Skype per potermi seguire e per essere seguito durante la diretta, ha trovato, e se l'ha inventato lui, l'escamotage di mettere sempre uno sfondo a tema rispetto all'argomento di cui io parlo. Quindi Chiappini immerso in uno sfondo che rappresenta quello che parlo, in un'aula scolastica, in un palazzo, in un luogo aperto con dietro degli oggetti. Alessandro Chiappini è la terza inquadratura, è quello che io vedo, è il punto di vista del conduttore radiofonico sulla macchina che lo mette in onda, che è sempre stato un punto di vista oscuro per chi ascolta. Ma è giusto che quando voi mi ascoltiate vediate quello che io vedo, vediate il mio sforzo nel parlare, vediate l'ambiente familiare in cui si produce il pensiero che trasferisco a voi. Mi rendo conto che il tempo è volato, avrei voluto dirvi tante cose, ma prendo un impegno e spero di avere da voi una risposta su quanto possa essere gradito questo filone che userò con grande parsimonia. Vorrei continuare a parlarvi della radio attraverso l'analisi di chi mi ascolta, che è l'elemento fondamentale, l'analisi del mio personale vissuto che vi racconto giorno per giorno il mondo come lo vedo io, e l'analisi della macchina del meraviglie, dello scatolone parlante in cui è nascosto l'omino piccolo che è il mago di Oz, che è quello che mi permette tecnicamente di parlarvi. Alla prossima.